Cristo, nostro bene, nasce da Maria Vergine in Betlemme di Giudea. Seconda parte. A Maria Santissima, con le parole che udì dalla bocca del suo dilettissimo figlio, furono palesati anche gli atti interiori della sua anima santissima, unita alla divinità, affinché, imitandoli, si assimilasse a lui. Questo beneficio fu il più grande che la fedelissima e fortunata madre ricevette dal suo figlio, vero uomo e vero Dio. Non solo perché da quell'ora le fu continuo per tutta la vita di lui, ma anche perché egli fu l'esempio vivo su cui ella modellò la sua vita, con tutta la somiglianza possibile tra colei che era semplice creatura e Cristo. Nello stesso tempo, la Divina Signora conobbe e sentì la presenza della Santissima Trinità, udì la voce dell'Eterno Padre. Diceva: «Questi è il mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». La prudentissima madre, tutta divinizzata fra così eccelsi misteri, rispose: «Eterno Padre, Dio Altissimo, Signore e Creatore dell'Universo, datemi di nuovo la vostra benedizione, per ricevere con essa nelle mie braccia l'atteso dalle genti. Insegnatemi ad adempiere nel ministero di madre indegna e di schiava fedele la vostra divina volontà». Udì subito una voce che le diceva: «Prendi il tuo figlio unigenito, imitalo, allevalo, ma ricorda che dovrai sacrificarlo a me quando io te lo chiederò. Nutrilo come madre e veneralo come tuo vero Dio». Rispose la Divina Madre: «Ecco l'opera delle vostre mani divine. Ornatemi con la vostra grazia, affinché il vostro figlio e mio Dio mi accetti per sua schiava e, resa adeguata dal vostro grande potere, io non manchi nel suo servizio. Non sia temerarietà che l'umile creatura tenga nelle sue mani ed alimenti col suo latte il suo stesso Signore e Creatore». Terminati questi colloqui così pieni di divini misteri, il bambino Dio sospese il miracolo. O tornò a continuare quello con cui sospendeva le doti della gloria del suo corpo santissimo, rimanendo questa ristretta nell'anima. E si mostrò senza tali doti nel suo essere naturale e passibile. La sua madre purissima lo vide in questo stato, e con profonda umiltà e riverenza, adorandolo nella posizione in cui ella si trovava, cioè genuflessa, lo ricevette dalle mani dei santi angeli. Quando l'ebbe preso fra le sue, gli parlò così: «Dolcissimo amore mio, luce dei miei occhi, anima della mia anima, siete venuto al mondo in un buon momento, o sole di giustizia, per scacciare le tenebre del peccato e della morte. Dio vero da Dio vero, riscattate i vostri servi e ogni mortale veda colui che gli reca la salvezza. Ricevete per la vostra gloria la vostra schiava e supplite alla mia ineguatezza nel servirvi. Rendetemi, o figlio mio, così come volete che io sia verso di voi. Poi la prudentissima madre si rivolse al padre, offrendogli il suo unigenito. Altissimo creatore di tutto l'universo, ecco l'altare e il sacrificio gradito ai vostri occhi. D'ora in poi, Signore mio, guardate il genere umano con misericordia. E quantunque meritiamo il vostro sdegno, è pur tempo che esso si plachi per riguardo del figlio vostro e mio. Si plachi ormai la giustizia e la vostra misericordia sia magnificata, perché a tal fine il Verbo divino si è vestito di carne simile a quella del peccato e si è fatto fratello dei mortali e dei peccatori. Per questo titolo li riconosco come figli e prego per essi dall'intimo del mio cuore. Se voi, Dio onnipotente, mi avete resa madre del vostro unigenito senza che io lo meritassi, perché questa dignità è superiore a tutti i meriti delle creature, devo in parte anche agli uomini la mia incomparabile fortuna, giacché per essi sono madre del Verbo incarnato passibile, redentore di tutti. Non negherò ad essi il mio amore, non negherò ad essi la mia sollecitudine, la mia premura per la loro salvezza. Accogliete, Dio eterno, i miei desideri, le mie preghiere a questo proposito, che è ad un tempo di vostra compiacenza e volontà. Si consolino gli afflitti, si rallegrino gli sconsolati, si rialzino i caduti, si plachino gli inquieti, risuscitino i morti, si allietino i giusti, esultino i santi, ricevano nuovo giubilo gli spiriti celesti. Si confortino i profeti e i patriarchi del limbo e tutti i popoli lodino e magnifichino il Signore che ha rinnovato le sue meraviglie. Venite, venite, o poveri, avvicinatevi, o fanciulli, senza timore. Tengo nelle mie mani fatto agnello mansueto, colui che si chiama Leone, fatto debole l'Onnipotente, sottomesso l'Invincibile. Venite per trovare la vita, accorrete per acquistare la salvezza, avvicinatevi per conseguire il riposo eterno, poiché lo possiedo per tutti. Vi sarà dato gratuitamente, ve lo comunicherò senza invidia. Non vogliate essere tardi né duri di cuore, o figli degli uomini. E voi, o dolce bene dell'anima mia, datemi quel bacio tanto bramato da tutte le creature. E così dicendo, la felicissima madre avvicinò le sue divine e castissime labbra per fare tenere ed amorevoli carezze al bambino Dio, il quale le attendeva da lei come suo vero figlio. Tenendolo così nelle sue braccia, la regina delle creature fece d'altare e da sacrario, dove i 10.000 angeli in forma umana adorarono il loro creatore, fatto uomo. Inoltre, Poiché la Beatissima Trinità assistè in modo speciale alla nascita del Verbo, il cielo fu lasciato come deserto dai suoi abitanti, perché tutta quella corte invisibile si trasferì alla felice grotta di Betlemme, per adorarvi il suo creatore in quell'aspetto nuovo e peregrino. E fu allora che in sua lode gli angeli intonarono quel canto nuovo. E fu allora che in sua lode gli angeli intonarono quel canto nuovo. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama. Con dolcissima e sonora armonia lo ripeterono, stupefatti per le nuove meraviglie che vedevano poste in atto e per l'ineffabile prudenza, grazia, umiltà e bellezza di una giovane donna di 15 anni, degna depositaria e ministra di tali e tanti misteri. Già era tempo che la prudentissima ed accorta signora chiamasse il suo fedelissimo sposo Giuseppe, il quale era rapito in un'estasi divina, in cui conobbe per rivelazione tutti i misteri del sacro parto che in quella notte si celebrarono. Conveniva tuttavia che anche con i sensi del corpo vedesse, toccasse, venerasse ed adorasse il Verbo incarnato prima di qualsiasi altro mortale, perché egli solo era fra tutti eletto come dispensatore fedele di così eccelso mistero. Uscì dall'estasi per volontà della sua divina sposa e ripresi i sensi, la prima cosa che vide fu il bambino Dio nelle braccia di sua madre, appoggiato al suo sacro volto, adagiato sul suo petto. Qui lo adorò tra le lacrime con profondissima umiltà. Gli baciò i piedi con tale giubilo ed ammirazione che gli sarebbe venuta meno la vita se questa non gli fosse stata conservata dalla forza divina. Avrebbe perduto i sensi se in quella circostanza non gli fosse stato necessario farne uso. Dopo che il santo Giuseppe ebbe adorato il bambino, la prudentissima madre chiese licenza al suo medesimo figlio di sedersi. Lo avvolse in fasce e pannicelli che il suo sposo le porgeva con incomparabile riverenza, devozione e delicatezza. Così fasciato, la stessa madre divina lo depose nella mangiatoia, dopo aver posto un po' di paglia e un po' di fieno su una pietra, per adagiarlo nel primo letto che Dio fatto uomo ebbe sulla terra, al di fuori delle braccia di sua madre. Subito, da quelle campagne, venne con somma prontezza, per volontà divina, un bue. Entrato nella grotta, si unì all'asinello che la medesima regina aveva portato. Ella comandò loro di adorare, con la riverenza di cui erano capaci, il loro creatore e di riconoscerlo tale. Gli umili animali obbedirono al comando della loro signora, si prostrarono davanti al bambino, lo riscaldarono con il proprio fiato e gli prestarono l'ossequio negato dagli uomini. Così, Dio fatto uomo fu avvolto in panni, posto nella mangiatoia, fra gli animali, adempiendosi così miracolosamente la profezia che dice: il bue conosce il proprietario e l'asino la greppia del padrone, ma Israele non conosce e il mio popolo non comprende. I santi angeli annunciano il Natale del nostro Salvatore e i pastori vengono ad adorarlo. Dopo che le schiere celesti avevano celebrato nella grotta di Betlemme la natività del loro Dio fatto uomo, alcune di esse furono subito inviate dalle Signore in diverse parti perché annunziassero la buona notizia a coloro che, secondo la divina volontà, erano pronti ad accoglierla. Il santo principe Michele si recò dai santi padri del limbo e annunciò loro che era già nato l'unigenito dell'Eterno Padre fatto uomo, che si trovava in una mangiatoia tra animali, umile e mansueto, come essi lo avevano profetizzato. Specialmente parlò ai santi Gioacchino e Danna da parte della fortunata madre, perché ella stessa glielo aveva ordinato. Si congratulò con loro perché la loro figlia teneva già nelle sue braccia l'atteso dalle genti, annunziato da tutti i profeti e i patriarchi. Quello fu il giorno della maggior consolazione ed esultanza che in un così lungo esilio avesse ricevuto tutto quel gran numero di giusti e santi. Riconoscendo tutti il nuovo uomo e Dio vero come l'autore della salvezza eterna, formarono nuovi cantici di lode in suo onore, lo adorarono, gli resero culto. San Gioacchino e Sant'Anna, per mezzo del messo celeste San Michele, pregarono Maria Santissima, loro figlia, di venerare a nome di entrambi il bambino Gesù, frutto benedetto del suo grembo virginale. E la gran regina del mondo, all'udire con estremo giubilo tutto ciò che il santo principe le riferì, esaudì subito questo desiderio. Un altro angelo, di quelli che assistevano e custodivano la Divina Madre, fu inviato a Santa Elisabetta e al suo figlio Giovanni. Quando fu loro annunziata la recente nascita del Redentore, la prudente madre e il suo tenero bambino si prostrarono a terra, adorarono il loro Dio incarnato, in spirito e verità. Il bambino, consacrato suo precursore e rinnovato interiormente, fu ricolmato di Spirito Santo con un ardore maggiore di quello di Elia. E questi misteri suscitarono negli stessi angeli nuova meraviglia e lode. Anche San Giovanni e sua madre pregarono la nostra regina, per mezzo degli angeli, di adorare in nome di entrambi il suo Figlio Santissimo, al quale nuovamente si offrirono per servirlo. e ciò fu subito adempiuto dalla celeste regina. Santa Elisabetta si affrettò a mandare uno dei suoi a Betlemme, inviando per il suo tramite un regalo alla felice madre del bambino Gesù. Una certa somma di denaro, un telo e altre cose per il neonato, la sua povera madre e il suo sposo. Il messaggero partì col solo ordine di visitare sua cugina e Giuseppe, di osservare lo stato e la necessità in cui si trovavano, di riportarle notizie certe e chiare di ogni cosa e della loro salute. Questo uomo non ebbe altra notizia del mistero all'infuori di quella che appariva all'esterno. Tuttavia, meravigliato e toccato da una forza divina, tornò rinnovato interiormente. Con ammirabile giubilo raccontò a Santa Elisabetta la povertà e l'affabilità della sua parente, del bambino, di Giuseppe, e ciò che aveva sperimentato nel vedere tutto questo. Una così sincera relazione produsse meravigliosi effetti nel cuore della pia madre. E se non fosse intervenuta la volontà divina, che ordinava di custodire il segreto di un così alto mistero, non avrebbe potuto trattenersi dal visitare la Madre Vergine e il bambino Gesù. Delle cose che ella loro inviò, la regina si valse solo in parte per supplire in una certa misura alla povertà in cui si trovava. Distribuì il rimanente ai poveri, perché voleva che restassero con lei tutti i giorni in cui avrebbe dimorato nella grotta della Natività. Anche altri angeli si recarono a dare le medesime notizie a Zaccaria, Simeone, alla profetessa Anna, ad alcuni altri giusti e santi, ai quali si poteva confidare il nuovo mistero della nostra redenzione. Poiché il Signore li aveva trovati degnamente preparati per riceverlo con lode e frutto, pareva come dovuto alla loro virtù rivelare ad essi il beneficio che veniva concesso al genere umano. Sebbene non tutti i giusti della terra conoscessero allora questo mistero, ognuno di essi sentì alcuni effetti divini nell'ora in cui nacque il Salvatore del mondo, perché tutti quelli che avevano in sé la grazia avvertirono un intimo giubilo nuovo, soprannaturale, benché ne ignorassero la causa. Questi cambiamenti non avvennero solo negli angeli e nei giusti, ma anche in esseri inanimati, dal momento che tutti gli influssi dei pianeti furono rinnovati e potenziati. Il sole affrettò il suo corso, le stelle divennero più luminose e in quella notte, per i magi, si formò la miracolosa stella che li indirizzò a Betlemme. Molti alberi fiorirono, altri fruttificarono. Alcuni templi dedicati agli idoli crollarono. Altri simulacri andarono in frantumi e da essi uscirono i demoni. Gli uomini attribuirono tutti questi miracoli e molti altri che in quel giorno si verificarono a cause diverse, deviando dalla verità. Solamente tra i giusti vi furono molti che, per ispirazione divina, intuirono o credettero che Dio fosse venuto nel mondo, benché nessuno lo sapesse con certezza, salvo quelli ai quali egli stesso lo aveva rivelato. Fra essi vi erano i tre re magi, ai quali vennero inviati altri angeli della custodia della regina, che a ciascuno singolarmente, nel proprio luogo di provenienza in Oriente, rivelarono intellettualmente, per via di locuzione interiore, che il Redentore del genere umano era nato in povertà ed umiltà. Con questa rivelazione vennero loro infusi nuovi desideri di cercarlo, di adorarlo. E subito videro la prodigiosa stella che li guidò a Betlemme.